Buongiorno a tutti. Ci sono tante parole che vengono usate a sproposito, abusate, strumentalizzate, diventano inflazionate poi alla fine perché non si dà il giusto spessore, il giusto significato. E una di queste parole è proprio amore. Se ne è perso ormai appunto il significato, l'importanza, si usa spesso con leggerezza, in modo superficiale. E questo non dovrebbe meravigliarci, perché ci stiamo avvicinando agli ultimi tempi, come leggiamo in Matteo 24:12. L'amore di più si raffredderà, leggiamo, varrà per la Chiesa perché è stato profetizzato, ma vediamo anche nel mondo quello che sta succedendo, c'è sempre una più crescente insensibilità verso i bisogni dell'uomo. C'è una durezza di cuore, una mancanza di sensibilità verso il prossimo, verso il nostro vicino di casa, nella famiglia. Vediamo diversi contesti dove questo si sta verificando. E un'altra parola invece che anche questa è inflazionata, perché ormai si sono cambiati i contesti. Sono cambiate le situazioni e amicizia. Amicizia. Chi ha mai conosciuto la vera amicizia? Io sono sempre più convinto che la vera amicizia sia un privilegio di pochi. Anche se molto spesso, perché dipende da noi, no? Dobbiamo sempre pensare agli altri che devono darci qualcosa. Dobbiamo sempre essere disposti a chiedere, a pretendere, invece di dare. E questo non succede soltanto nel mondo, non succede soltanto fuori dalle nostre chiese, ma ahimè succede anche all'interno della Chiesa. È un rischio incombente e purtroppo si verifica anche. Dobbiamo ricorrere ai ripari, tornando un po' all'origine della Chiesa, a quell'insegnamento primario che troviamo nella parola di Dio. E così stamattina vogliamo leggere insieme in Giovanni, capitolo 15, vedremo i versi da 12 a 17. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore è più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E così ho intitolato questo messaggio Amici di Gesù e vedremo dei tre punti canonici: l'amore più grande, diventare amico e il compito dell'amico. Qual è il contesto? Siamo nel contesto dell'ultima cena, intesa come un evento, anche se qui siamo usciti fuori dalla sala, e Gesù stava dando le ultime istruzioni a retro per quello che sarebbe successo da lì a poco, perché sarebbero rimasti soli, anche se lui aveva assicurato e promesso lo Spirito Santo, leggiamo il capitolo 14. Poi avverte delle persecuzioni. Il brano precedente a questo riporta la famosa parabola, ricordate quale? Capitolo 15, la vite, i tralci, in cui Gesù insegna, spiega come sia fondamentale essere attaccati alla vita, fa tutta una similitudine, se vi ricordate. Ora il Signore Gesù va oltre dicendo a coloro che si identificano come i veri tralci, che qui c'è un problema di identificazione, sono tralcio, sono attaccato alla vita o sto attaccato a un'altra pianta? Cioè quelli che portano frutto, cosa devono fare? Perché diventano amici. Così vediamo il primo punto, l'amore più grande, leggiamo i versi da 12 a 13. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E questo è proprio lo start-up dell'amicizia, l'amore più grande. Come abbiamo detto nei versi precedenti, Gesù parla di comandamenti. Rileggiamo il versetto 10 di questo capitolo. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Comincio a dare una definizione più precisa di cosa in pratica occorre fare per essere discepoli a tutti gli effetti. L'amore è la base di tutto, amore di Dio, attenzione, poi torneremo su questo punto. Un amore vero, quello che può costare la vita. E chi se non Gesù l'ha dimostrato nel modo più efficace? No? Perché tuo figlio, per tuo figlio magari sei disposto a sacrificarti, ma per un amico. E qui sta parlando la vita non solo per gli amici, anzi, direi quasi per niente, soprattutto per i nemici. E quello che eravamo anche noi. E così lo ricordiamo, no? Con la Santa Cena, con il pane e il vino, perché questo sacrificio che è stato richiesto è una grande, l'eccelsa dimostrazione d'amore che solo lui poteva fare. Leggiamo infatti allora in Romani capitolo 5 versetti 6-8: infatti mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per uno giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ribadiamoli questi concetti, eh? Giusto ricordarcelo, anche se sono brani che conosciamo praticamente a memoria. Vediamo al secondo punto, rileggiamo i versi da 14 a 15. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. No, forse sono un po' troppo avanti. La condizione è chiara. Se no, non ci sono i presupposti per fare certi discorsi. Non solo essere, ma fare. Dimostrare che sei amico, e di chi sei amico. Così abbiamo già detto che Gesù l'avrebbe dimostrato palesemente a breve, e tutto il mondo l'avrebbe ricordato, perché il mondo lo sa di questo sacrificio. Ormai conoscono tutti, no? La storia della croce, a meno che sentito dire. E allora abbiamo reazioni diverse davanti alla croce, risposte diverse davanti alla croce, se ci sono degli appelli. Ora toccava ai discepoli fare il loro compito. E qui non è il Signore che si sta abbassando ai servi, anche se lui si è umiliato, no? Lui rimane Signore, ma è i discepoli che sta elevando ad un livello più alto, dare a loro uno stato diverso. Non vi chiamo più servi, no? È un po' come quando c'è il rapporto di amicizia tra il datore di lavoro e il dipendente, no? Ci sono dei bei rapporti, insomma, a volte si instaurano. Allora, i ruoli rimangono gli stessi. Bisogna ben definire il ruolo del datore di lavoro, del padrone e dell'impiegato. Ma c'è anche qualcosa in più quando c'è un'amicizia. C'è una condivisione, una comprensione, un riconoscersi reciprocamente, pur mantenendo un ruolo diverso. È bello anche quando ci sono credenti, no? Magari c'è il padrone, il datore di lavoro che è un figlio di Dio e anche il suo dipendente. Anche se a volte è richiesto al datore di lavoro di comprendere di più il ruolo del dipendente che il viceversa, no? È un po' come chiedere ad un figlio di come si fa sentire padre, lo può capire. Il padre, la madre deve sapere come ci si sente come figli. Quindi pur mantenendo i ruoli c'è una funzione diversa, una richiesta di comprensione diversa. Vi ricordate chi è stato chiamato amico di Dio? Non mi sento.
sto diventando sordo, mia figlia dice che sto diventando
Enoch?
No. Sì, può darsi, non era il nome che mi era capitato.
No. Chi ha detto Abramo? Abramo. Poi, un altro? Ok, leggiamo insieme. Esodo 33, 11a. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo amico, con il proprio amico. Poi, qualcuno ha detto, Giacomo 2,23, così fate in più della scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. E questo invece è l'ultimo brano che vediamo, cioè, non è l'ultima che ci fa pensare all'amicizia, Isaia 41,8. Ma tu Israele, mio servo Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio. E su questo discorso della scelta ci torniamo tra un po'. Però chi parla di Israele come popolo? Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Le cose che i discepoli potevano conoscere chiaramente. E che non avevano ancora, quelle cose invece che non avevano ancora compreso pienamente, perché lo vediamo nelle loro risposte, le loro domande che facevano, le loro reazioni. No? Lì comprendi quanto hai capito di quello che Gesù stava dicendo. È un po' quello che succede anche a noi. Leggiamo la parola di Dio, non sempre comprendiamo subito, non sempre comprendiamo nel giusto contesto, non sempre riusciamo a comprendere esattamente cosa vuole dire a noi quel brano, quel testo, quando leggiamo la parola di Dio. Ci è capitato, no, di leggere un brano e non capirlo fino a fondo, diciamo, cosa sta dicendo? Magari lo memorizziamo pure, no? Magari ce lo ricordiamo, però non riusciamo a comprendere. Veniamo a conoscenza magari di quell'insegnamento, comprendiamo l'insegnamento, ma non riusciamo ad applicarlo nella nostra vita. Vuoi perché magari non ci siamo mai trovati in quel contesto, non abbiamo potuto applicarlo in quel contesto, oppure quella circostanza non si è verificata. Non so, magari una coppia di fidanzati che fa un corso prematrimoniale, ci sono delle istruzioni sul matrimonio, chiaramente non hanno ancora avuto modo di applicarle e quindi non comprendono pienamente quello che stanno imparando. È un po' quello che stava succedendo ai discepoli. Ma qui Gesù sta dicendo che tra amici non devono esserci segreti, praticamente. E se questi amici sono diversi da me, vengono da contesti diversi, no? Da esperienze diverse, da culture diverse, non significano che non dobbiamo pretendere che capiscono sempre tutto e subito, ma dobbiamo anche imparare ad accettare, a rispettare l'altro, capire che magari lui, quella persona, per le esperienze di vita che ha fatto, potrebbe non comprendere quello che sto dicendo e viceversa. Quindi l'amicizia si fonda anche su questo, sul reciproco rispetto. Della persona che non è il mio clone, magari ha punti di vista diversi dai miei, quindi non sempre riusciamo ad essere concordi su tutti, ma quando c'è amore, quando c'è quell'amicizia vera, si va anche oltre tutto questo, vero? Così, anche quando noi proviamo a spiegare il Vangelo ai nostri amici, ai nostri colleghi, ai nostri parenti, con cui c'è un certo rapporto anche di stima reciproca, e magari pretendiamo che gli altri comprendano tutto quello che spieghiamo, almeno le basi del Vangelo, e quando questo non succede ci arrabbiamo pure un pochettino, ma è possibile che non lo capisci? Anche lì, insomma, non dobbiamo farci forti di quello che ci è stato rivelato per la grazia di Dio a noi, e magari come Dio vuole nei suoi piani potrà rivelarlo anche alle persone che ci sono intorno. Vediamo il terzo punto. Abbiamo visto l'amore più grande, diventare amico, adesso il compito dell'amico. Rileggo i versi 16 e 17. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Così leggiamo che ci ha scelti. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Come accennavo prima, No? C'è un discorso di scelta che fa Dio, mette un privilegio particolare verso i suoi. Come si scelgono gli amici? Se conoscessimo ogni volta con chi abbiamo a che fare, quando ci presentano qualcuno, no? Capite bene che evideremo tanti problemi, anche tante gaffe, no? Non so se vi è mai capitato, a me succede, di magari incontrare una persona, fare una battutina, e magari quella persona ha un contesto particolare, una cultura, un'esperienza particolare, e qui tu fai una gaffa allucinante, no? Magari lui per rispetto non ti dice niente, poi dopo tu lo vieni a sapere. Cosa succede nella realtà? Ci si parla, ci si conosce, no? Ci si frequenta, casomai. E se c'è del feeling, se c'è un'intesa, si continua a frequentare, a stare insieme, a costruire appunto un'amicizia. Qual è stata l'esperienza di Gesù con i discepoli? Leggiamo qualche esempio, no? Che troviamo nei Vangeli. Allora abbiamo Matteo 9:9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Scandalo! Mai avere contatti con un gabelliere. Perché? Chi erano? Erano un po' i servi dell'occupatore, dei romani, no? Perché loro riscuotevano le imposte in un modo iniquo, molto spesso facevano la loro cresta su quello che riscuotevano, quindi erano mal visti da tutti. Ma il Signore è andato oltre. Non ha visto il gabelliere, non ha visto un riscossore delle tasse, è andato oltre quel primo impatto che chiunque avrebbe potuto avere, ha visto un potenziale in quell'uomo, ha visto quello che avrebbe fatto Matteo per lui. Oppure leggiamo sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetti 18 e 20. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Ecco, qui vedete che oltre alla chiamata già si intravede lo scopo della chiamata, cioè l'incarico, il compito che vuole loro affidare. Il compito che deve avere l'amico, appunto. E in questo brano di Giovanni, appunto, che vediamo stamattina, troviamo la sovranità di Gesù, Gesù come Dio, dicendo che è stato Lui a scegliere i Suoi. E subito dice per quale scopo. Leggiamo infatti che li ha costituiti, vi ho costituiti, cioè formati con autorità, per svolgere dei ministeri con autorità, quindi non soltanto dei semplici insegnanti, ma proprio delle persone che potevano trasmettere qualcosa da parte di Dio, compiti particolari, importanti, con un carisma particolare, altrimenti sarebbero stati soltanto dei semplici collaboratori, no? Come quelli che vediamo per le ONG, per carità, fanno un grande lavoro, con immigrati, con bambini, bambini le parti più disparate del mondo, con anche pericoli che affrontano in zone di guerra, ma con tutto rispetto non vanno oltre di quello di dare quel primo aiuto, sfamarli magari, no? Dando anche un'occupazione particolare. E poi che succede? Cosa succede alle sorti di coloro che sono stati salvati magari da un barcone che si è affondato? Non date assistenza, sì, e tutto il resto. C'è un antico proverbio giapponese che dice: se un uomo ha fame, non dargli del pesce, ma insegnigli a pescare, magari conoscete anche voi. Quindi provvedono anche a sfamarli per tutta la vita, ma dopo, quello che viene dopo la vita della terra. Ecco che allora Gesù stava formando i suoi discepoli per insegnare qualcosa di eterno, non qualcosa che sarebbe durato anche fosse un'intera vita, perché lui aveva qualcosa che andava oltre aiutare semplicemente, tra virgolette, il prossimo. Infatti poi lui li ha mandati perché andare, non è che rimanendo sulla poltrona di casa propria, no? Che le cose ci capitano, aspettiamo che capitano quelle occasioni di poter servire, quelle occasioni di poter badare non i fatti nostri, ma anche quelli degli altri. Allora magari, ecco, stai lì aspettando che succeda qualcosa, prima le cose mie, poi le briciole le do al Signore, all'opera di Dio. Dobbiamo essere pronti a partire, anche se in senso figurato, anche se rimani a Dragona, anche se non fai un chilometro, ma anche sul territorio è importante, pronti ad agire e non aspettare che gli altri si muovano per primi, ma guardare a se stessi, quello che noi stiamo a fare, perché andiate, era questa l'intenzione di Gesù. Scusate che bevo. Andare per fare cosa? Per portare frutto. Portare frutto. E qui si riallaccia alla parabola che possiamo, abbiamo già accennato, della vite e dralcino, dei versetti precedenti di questo capitolo. Essere canali, il tralcio, che portano la linfa vitale verso l'esterno. In che modo? Rimanendo, abbiamo detto, rimanendo uniti, appiccicate alla vite, non a un'altra pianta, alla vite. È importante questo legame, lo vediamo tra poco, di quanto sia importante identificare il tralcio e la pianta, la vite da cui si parte. Come deve essere questo frutto? Il vostro frutto rimanga un frutto duraturo. Ora chiaramente stiamo parlando di un'espressione metaforica. La frutta migliore, quella più genuina, è quella più brutta. È quella che marcisce subito. Perché? Perché reagisce con l'ambiente esterno. Qui Gianni ce lo può confermare. Perché non ha una protezione esterna, è il frutto in se stesso. Allora la mosca, che non è stupida, va a depositare le proprie uova nel frutto che non è contaminato. Ecco perché vediamo subito questi frutti dall'albero, nel frattempo che si maturano e già cadono, perché stanno marcendo all'interno. Perché? Perché sono buoni. Il frutto, che è quello che è bello da vedere, che vedete al supermercato, che sembra finto, sembra di plastica, diffidate da quelli, diffidate, perché ha molti conservanti, perché per tenerlo diversi giorni anche in quello stato è bello trattato, quindi diffidate di queste cose, ma a prescindere adesso dalla frutteria, era soltanto per capire la parabola, le similitudini. Quindi al di là di questa al di là di questo c'è una citazione di cui non ricordo l'autore, che dice che se vuoi che qualcosa duri in eterno, fonda una chiesa. Investire quindi in qualcosa che sai che dura in eterno. Un altro aspetto del frutto che rimane e che è costante. Che succede ogni anno alla pianta, alla stessa stagione? Fa di nuovo il frutto. Fa quel frutto perché è quella pianta. Certo, può succedere che un anno non ci sia lo stesso raccolto dell'anno precedente, no? Quante volte sentiamo nei giornali che condizioni avverse meteorologiche distruggono i raccolti e quindi noi quest'anno abbiamo avuto la perdita del 30% rispetto all'anno precedente. Perché? Perché ci sono delle situazioni esterne che agiscono per cui non hai lo stesso raccolto dell'anno precedente. Ma uno si aspetta che il prossimo anno, tranne inconvenienti esterni, la pianta torni a fruttare e faccia il frutto. Capite la similitudine? Cioè questo frutto ci deve stare, perché se no non sei quella pianta. Benedetti, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio, al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. Quando c'è un'amicizia consolidata, quel tipo di amicizia, il Signore non può che benedire, con la sola, tra virgolette, condizione di amarci. Chiedere nel suo nome, imparare a farlo. Io, conoscendo i miei genitori, non vado a chiedere cose che so che non posso ottenere, so che loro non condividono. Voglio dire, noi vado a chiedere a mio padre, che c'è da accendere? Praticamente, scusa, che c'è da accendere? Non lo vado a chiedere. Così come tante altre cose, perché conosciamo la volontà dei nostri genitori, sappiamo quello che loro vogliono per noi perché ce l'hanno detto, ce l'hanno mostrato e dimostrato. E allora è chiaro che dobbiamo imparare a chiedere. E questo fonda un sempre più forte, radica sempre più forte il legame di amore. Questo non soltanto con il padre, ma anche tra di noi, nella comunione fraterna, per affrontare difficoltà insieme, affrontare, portare quei pesi gli uni degli altri perché si dimezzino, perché ci sia incoraggiamento, ci sia esortazione. Adesso non guardiamo a Dragone, guardiamo in realtà il resto del mondo, dove veramente questo è fondamentale, perché i credenti sono perseguitati. E Gesù parlava di persecuzioni. Poi leggiamo in Atti quello che i discepoli subirono. Così, questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Qui chiude il cerchio, Signore Gesù, in un modo perfetto, ribadisce il concetto importante dell'amore. Ma di quale amore parliamo? Dei nostri sentimenti? Le nostre simpatie, antipatie verso il fratello, la sorella, le affinità di carattere, l'anima gemella? Tocca ritornare allora al discorso della vite tralcio. Rimanendo attaccati alla vite, possiamo trasmettere quell'amore di Dio verso gli altri, superando le nostre particolari convinzioni. I nostri punti di vista devono essere superati dall'amore di Dio. Dio si serve di noi come strumenti per arrivare alle anime. Ecco perché noi dobbiamo essere quei canali da cui deve fluire. Abbiamo detto, l'ho detto più volte questo discorso, e non possiamo fare nulla da noi, non possiamo dare la nostra linfa che possiamo dare agli altri. Senza di me non potete fare nulla, l'ho detto in chiare lettere il Signore Gesù, quindi è giusto ribadirlo. Il mondo intorno a noi vuole dettare modelli di amicizia che non esistono. Modelli di amicizia che non esistono, perché non dico che non esistano delle reali amicizie, no? Le persone che vediamo intorno a noi, la storia, episodi, la letteratura. Vabbè, la letteratura può essere anche finzione, ma voglio dire, non è che non esistono questi tipi di amicizie, molto forti, per le persone che conosciamo anche, no? Amici che sono da sempre. Ma sicuramente non sono le amicizie che vediamo in televisione, oppure quelle dei social network. Amico, no? Quanti amici c'hai con i social network? C'ho 1000 amici, però, e riesci a seguirli tutti? Quanti si sono espressi in proposito, no? Come si è tanto parlato dell'amore, canzoni, poesie, letteratura, così anche sull'amicizia, no? Sono state tirate fuori massime, aforismi, aneddoti. Uno simpatico che ho trovato: chi trova un amico trova un tesoro, ma non sarà che chi trova un tesoro trova un amico? Oppure, i libri come gli amici devono essere pochi e ben scelti. Bello. Oppure al contrario, esaltare la inimicizia. Qualcuno un giorno, per un periodo anzi, diceva: molti nemici, molto onore, che scriveva pure sui palazzi. Esattamente un secolo fa, ma noi non vogliamo alimentare questi sentimenti. Ovviamente la parola di Dio non poteva non affrontare un argomento così importante che coinvolge tutti, e quindi ci sono degli esempi nella parola di Dio. Ultimamente stavo leggendo prima Samuele, l'amicizia che c'era tra Davide e Jonathan, amavano più della loro stessa vita, bella questa espressione. E poi ci sono degli insegnamenti sull'amicizia, ovviamente. Leggiamo in Proverbi 17:17, Proverbi pieno di queste massime. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Oppure in senso negativo, cioè da cosa bisogna stare attenti. Leggiamo in Giacomo 4, versetto 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Questo chiaramente va spiegato, no? Nel contesto. Quell'amicizia significa nel condividere ogni cosa, anche idee, farsi, no, assorbire. Infatti vogliamo un po' capire di quali amici stiamo parlando, sicuramente non gli amici di Maria De Filippi. Forse magari sei una persona timida, introversa, poco socievole, come me, io sono così. E magari se sei giovane stai cercando un po' il tuo gruppo, i tuoi amici, e magari ecco ti guardi con gli altri, non ti senti smart, ti senti pure un po' sfigato magari. Io dico non importa, posso dire che alcune amicizie è meglio perdere che guadagnarle. Mi rivolgo in particolar modo ai giovani, giovani che cercano un po' di identificarsi nei gruppi. Questa è un po' un'esigenza che riguarda un po' più gli adolescenti, vero? Pensando un po' agli scolari, tra poco inizierà l'anno scolastico, per alcuni inizieranno un nuovo ciclo di studi. Sto guardando tutti, lo so. Quindi facciamo attenzione a chi scegliere come compagno di banco. Facciamo attenzione a chi ci si mette intorno. Certo, la classe è quella che è. Loro cosa fanno? Prendono degli alunni e li mettono insieme, scusate, e li mettono insieme in una classe, una lista. Non sai mai chi ti capita, no? Nella classe, però tu puoi decidere di non frequentare, un po' come posto di lavoro, quindi parliamo anche dei più grandi, che forse mai si sentono molto più preparati. Bisogna fare attenzione, bisogna guardare a Gesù, prendere il suo di esempio e portare il frutto che lui chiede. Diventare amici di Gesù, questa è l'unica sicurezza che abbiamo, l'unica garanzia, e adoperarsi a farlo. Hai amici importanti? Come valuti l'importanza degli amici? Chi dovremmo frequentare? E come? La gente si vanta, no, di essere amico di qualcuno importante. Pensa se incontri qualcuno, forse mai l'hai già incontrato, che dici di essere amico di Giorgia Meloni. Pensa con quanto orgoglio lo direbbe, anche se magari non condivide le sue stesse idee. Sembra quasi che per osmosi diventi importante anche lui, no? Allora conosco uno importante, divento importante pure io perché conosco uno importante. Ma pensa piuttosto a dire io sono amico di Gesù. Chi è in grado di dirlo? L'unico vero Dio, essere amico dell'unico vero Dio. Quanto ci dovrebbe far sentire importante? Concludiamo con un passo famosissimo, che possiamo rileggere forse con una chiave diversa, no? Proprio in base a quello che abbiamo detto stamattina. Rileggiamo quei passi nella nostra vita in contesti diversi che ci dicono, ci raccontano qualcosa di diverso a fronte di quello che stiamo esaminando. Salmo 1, primi tre versi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Questo è già quello che non devi fare, non prendere esempi da queste persone. Ma il cui diletto è la legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto, abbiamo parlato di frutto, nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Ecco la fonte, la parola di Dio, la comunione con Dio e la comunione fraterna. Evitare per abbracciare. Abbiamo parlato di detti sull'amicizia e ce n'è uno di cui non sono riuscito a trovare la fonte, penso che appartenga a qualche filosofo, che dice frequenta le amicizie convenevoli. Frequenta le amicizie convenevoli. Mia madre molto più semplicemente diceva fratelli con chi meglio te e fanno spese. Traduco? Fatela, vai con chi è meglio di te e prendine profitto. Quello che diceva l'antico filosofo greco probabilmente, mia madre lo diceva molto più. Sono sicuro che il Signore Gesù è l'unico amico che non si offende se lo frequentiamo per arricchire noi stessi. Molto spesso sentiamo, ma tu mi frequenti soltanto per convenienza tua? Sei un approfittatore? Ecco, Gesù dice, approfitta.
è quello che ti dice: no, non ti preoccupare, approfitta, approfitta, prendi da me, prendi da me. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei l'esempio per eccellenza. Tu hai dimostrato in modo pratico l'amore, l'amicizia, e noi da te vogliamo prendere esempio, da te vogliamo attingere, Signore, di quegli insegnamenti, di quella comunione, di quello stare insieme con te, perché possiamo arricchirci, possiamo camminare per quella via che tu hai definito per noi. Grazie perché in tutto questo ci dà un privilegio particolare, essere amico, essere quasi allo stesso livello, un po', ecco, sentirci uguali in qualche modo. Sappiamo di riconoscerti, Dio, come Signore, avere timore, ma anche non essere messi da parte, ma avere questi punti d'incontro. Grazie perché tu l'hai consentito proprio per quel sacrificio prezioso, e noi ancora stamattina vogliamo esserti riconoscenti per i mezzi che tu ci hai dato per poterlo avere. A nome tuo santo. Amen.